Cabina di regia, andiamo subito dal direttore di calcio 2000 Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri.
Ciao ragazzi, bentrovati. Sono un po' rimbambito perché sono stato a vedere l'Atalanta. Non tardi, di più.
Di più, a che ora sei tornato dal Gavi Stadium?
Sono rientrato alle 3:15.
Però, hai capito? Quindi, vabbè, diciamo che...
Sai com'è? La notte lavorano sull'autostrada.
Bene, bravissimi. Quindi hanno deciso di allungare le code. Quindi...
Ho sentito poi... Gasperini, insomma, che con commisso
l'ha toccata pianissimo. Vabbè, tu te la puoi prendere come ha fatto Mancini con Autostrade per quanto riguarda la chiusura dell'autostrada. Però, magari, ecco, visto che il tuo ricordo della partita di ieri è fresco, io comincerei proprio da qui. Tanto sul campo, il tuo giudizio sull'Atalanta in questo esordio di Europa League e poi insomma sulle parole di Gasperini, che non è stato tenero assolutamente con Commisso, anzi andiamo a leggere il virgolettato più importante. Commisso, dice Gasperini, è un maleducato, quando parla è come aprire un tombino. Ricordiamo che Commisso, parlando con i tifosi, anche lui si era lasciato andare a espressioni molto poco carine ed educate nei confronti di Gasperini. Ora, con tutto il rispetto, però poi c'è un limite, no?
Sì, infatti, insomma, è andato giù abbastanza pesante, ma era anche inevitabile. È stato carino anche il siparietto, perché ovviamente c'era l'interprete, il traduttore per i polacchi. E allora Gasperini è stato divertente, perché quando è finito la traduzione gli ha chiesto all'interprete: ma come hai tradotto tombino? mi ha fatto sorridere. No, ma era un Gasperini in forma. Secondo me non era contentissimo, perché io ho visto la partita live e l'Atalanta avrebbe dovuto fare molti più gol, perché ha dominato in lungo il... Attenzione, hanno sottolineato, ma Rakov mancava di 5 giocatori. Parlavo con un collega polacco, mancava di 5 giocatori che sono l'ossatura della squadra. Quindi loro erano quasi contenti di aver preso solo 2 gol, perché dicevano: mezza squadra e soprattutto gli elementi più importanti non ce l'abbiamo. Quindi secondo me Gasperini era contento, ma fino ad un certo punto, e traspariva dalle sue parole. Tutto sommato, ecco, quello che posso dirvi è che dopo aver visto De Ceteleri con la maglia del Milan, timido, un po' staesato, anche da un certo punto di vista timoroso nel proprio chiedere la palla, beh, tutto un altro giocatore.
Come mai?
Tutto un altro giocatore, vuole la palla tra i piedi, la cerca, cerca la conclusione.
Come mai, Fabri? È questione di voler dimostrare, perché magari ha preso lo schiaffo morale, tra virgolette, di voler quindi restituire lo schiaffo morale, o semplicemente il peso della maglia del Milan forse era un po' troppo per lui?
La seconda. Vincenzo, secondo me giocare con l'Atalanta, con massimo rispetto per l'Atalanta, che è veramente uno stadio caldo, però la maglia del Milan, tutte le aspettative che c'erano su di lui, il fatto che si è subito fatto un paragone importante con Kakà, che era esagerato da tutti i punti di vista, per me gli è costato molto, perché ho visto un giocatore con grande potenziale. Quindi bisogna dargli il tempo di maturare e il tempo di sbagliare, perché lì all'Atalanta, quando ha sbagliato 2 o 3 passaggi facili, secondo me anche un paio di conclusioni poteva fare meglio, ma mai nessuno si sognerebbe di fischiarlo. E a quello. San Siro insomma sarebbe stato un po' diverso, secondo me.
Fa parecchio la differenza, lo possiamo tranquillamente dire. E comunque, insomma, un Atalanta che secondo te ha cominciato con il piede giusto. Io ti chiedo anche un po' se vedremo ancora una volta una squadra che magari ha una doppia velocità, cioè quanto condizionerà il campionato dell'Atalanta l'Europa League e viceversa.
Ma guarda, credo che Gasperini abbia fotografato molto bene quello che deve essere lo spirito dell'Atalanta. Giocando così contro le grandi non ce la fai, perché hanno fatto veramente fatica a livello di precisione, no? Nei passaggi, soprattutto nel primo tempo. Quindi lui sta cercando la qualità, perché la quantità e la fisicità ce le ha. I giocatori dell'Atalanta sono grossi, ragazzi, visti dal vivo sono veramente grossi e sono molto atletici. Gli manca un po' di qualità, cioè di riuscire a trovare il passaggio immediato, trovare le trame di gioco facilmente. Se dovesse fare quello step, ragazzi, ci divertiamo, perché secondo me è una squadra con tante qualità. Pensavo a Ruggeri, questo esterno che finalmente ho visto live. Ha fatto un primo tempo, secondo me, da 6. Però quando nella ripresa ha cominciato ad attaccare, e questo c'è un bel sinistro, è un mancino a sinistra, lascia stare che è italiano, quindi già lo adoro, però è uno che crossa bene, il cross per Ederson è di grande fattura, l'ha proprio pescato, non l'ha crossato a caso. Quindi l'Atalanta ha tanti bei giocatori, però deve trovare l'armonia e la qualità, però potenzialmente è una bella squadra.
Direi di sì, secondo me ci farà vedere delle grandi cose. Sai che ieri parlavamo con Alain Valnegri, se non sbaglio, del ciclo Gasperini. Questo è l'anno in cui può essere ulteriormente un segnale di appartenenza reciproca, cioè Gasperini all'Atalanta e l'Atalanta a Gasperini, o può essere anche l'anno della fine di una storia, cioè comunque finisca la stagione? C'è questo rischio?
Sai, tutto passa dai risultati, ma soprattutto da quello che ci diciamo da tanto tempo. Cioè, se Gasperini dovesse vincere un trofeo con l'Atalanta, è chiaro che diventa una sorta di totem alla Ferguson. Gli manca il trofeo. Gasperini gli manca il trofeo, perché per tutto il resto l'ha fatto. Ha fatto crescere i giocatori, ha creato squadre importanti, ha tirato su anche una piazza che ci crede. Però gli manca il trofeo, cioè gli manca veramente la classica ciliegina sulla torta per poter veramente fare ciò che vuole a Bergamo. Spero che sia l'anno buono, perché comunque io credo che questa squadra in Europa possa fare molto bene. In Coppa Italia abbiamo visto che se ti impegni puoi fare tanto, quindi ha sicuramente due opzioni importanti e secondo me dovrebbe provare a cavalcarle.
Allora, intanto è arrivata anche una nota audio, chiedo a Giorgio Sorani di ascoltarla, così coinvolgiamo subito Fabrizio Ponciroli. Ecco, è sulla Juve, mi dice, quindi ce la teniamo un attimo parcheggiata, perché poi parleremo naturalmente anche di Juventus, però voglio fare prima un recap con te. Abbiamo parlato dell'Atalanta, ultimo ricordo fresco che hai impresso in memoria, tipo un memento, no? Ti sei scritto il risultato e tutto sul braccio. E soprattutto adesso facciamo un passo indietro. Milan, Inter, Napoli e Lazio. Una vittoria e 3 pareggi, ma ognuno ha raccontato una storia diversa. Mi dici le storie che ti sono arrivate a te?
Allora, Milan male. Male perché tu non puoi non vincere contro Newcastle così, cioè di livello mediocre. Quindi, secondo me, il Milan male. Mi dispiace perché vincere contro Newcastle, secondo me, avrebbe portato molta serenità nell'ambiente, però non mi è piaciuto il Milan. Leao, definirlo irritante in quella partita è un complimento. Per quanto riguarda il Napoli, scricchiola, perché a livello difensivo concede troppo e mi sembra che ci sia troppa foga. Ecco, lo scorso anno quello che mi piaceva del Napoli è che comunque giocavano sereni, sembrava veramente che il calcio fosse fluido. Adesso è molto più forzato, la qualità c'è, ma c'è molta foga di voler dimostrare. Questo secondo me non va bene. Infatti è stata molto fortunata dal mio punto di vista per la vittoria. Dominato, però è stata molto fortunata. L'Inter conferma di essere una grande squadra, perché ha giocato una partita orribile per 86 minuti, però alla fine, quando metti i giocatori di peso, l'Inter trova sempre il modo per raddrizzare le partite, quindi è veramente una grande squadra. La Lazio è un grande punto di domanda. Per me c'è qualcosa che non va, soprattutto là davanti. Mi sembra che Immobile sia completamente sfasato e se non si accende Luis Alberto o arriva il miracolo, in questo caso di Provedel, è una squadra che non ha tante soluzioni. Quindi non lo so, la Lazio è ancora un cantiere aperto, ma da tutti i punti di vista mi sembra che manchi proprio qualcosa in attacco. Cioè, mi sembra una squadra che fatica a trovare soluzioni offensive e soprattutto a mettere in partita Immobile, che ha veramente trascorso 90 minuti a correre, ma senza un fine, che è la cosa peggiore per un attaccante.
Questo è il quadro, no, che ha fatto in Champions League, delle gare di Champions League Fabrizio Ponciroli, ed è un quadro che può essere poi riapportato analizzando squadra per squadra anche in campionato. Abbiamo visto un Inter che però ha avuto un passo diverso, ma comunque non si può distrarre, perché se si distrae o abbassa l'attenzione o crede che sia tutto facile, rischia di farsi sfuggire tutto tra le mani. Il Napoli che deve assolutamente ritrovarsi, perché naturalmente la versione vista a Braga non basterebbe sicuramente a Bologna contro il Bologna nella prossima gara. Lazio e Milan, idem di. Il Milan poi tra l'altro viene dalla scoppola del derby. Il nostro amico voleva parlare di Juventus, noi cominciamo ad aprire anche un po' questo capitolo perché 20 minuti fa è cominciata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, presentazione della sfida contro il Sassuolo, e ti vado a leggere i passaggi più interessanti della conferenza stampa, così li ascolti, li memorizzi e ne parliamo. Non trovo vantaggio nel gioco non giocare in Champions League, noi l'anno prossimo dobbiamo assolutamente giocarla, dovremmo entrare nelle prime quattro, anche se non sarà semplice perché Milan e Napoli sono superiori a tutte. Bisognerà fare un passo alla volta e con equilibrio. La strada intrapresa sarà quella giusta se arriveremo in fondo ed entreremo nelle prime quattro. Se non lo faremo, vuol dire che non abbiamo fatto un ottimo lavoro. Poi sappiamo che la squadra ha meno esperienza di altre, ma dobbiamo lavorare e abbiamo tempo per farlo. E a proposito di questo, il nostro modo di giocare è proprio conseguenza della conformazione della rosa. Abbiamo perso esperienza, ma acquisito entusiasmo e dinamismo. Di questo dobbiamo essere contenti. Dovremo essere bravi a correre più degli altri ed essere concentrati. La partita di domani è difficile, quella col Sassuolo naturalmente, va affrontata con attenzione perché la positività eccessiva può togliere energia. Tutta la squadra deve sentire il peso della responsabilità, sia i giovani che i più esperti. I ragazzi stanno crescendo. A proposito di Magnanelli, è un ragazzo molto bravo. Lo staff, tra quelli che sono con me da 18 anni e quelli inseriti più di recente, è uno staff di grande valore. Io sono contento quando qualcuno di loro, come Bianco, inizia anche poi la carriera da allenatore. Dobbiamo seguire la nostra mentalità, il DNA della Juventus, cioè vincere più partite possibili. Vinta una si mette da parte e si pensa alla prossima. Noi dobbiamo desiderare il massimo e fare un passo alla volta verso la qualificazione in Champions. Su Fagioli ha detto: a piedi e tecnica per giocare davanti alla difesa nel 2017 lo definì una mezzala di regia ed è quello che continua a essere per me. Poi con l'esperienza potrà anche giocare davanti alla difesa. La forza di una squadra e di una società è quella di avere equilibrio. I risultati si ottengono secondo me con l'equilibrio. Dove regna l'equilibrio è più facile ottenere risultati. Una vittoria o una sconfitta non ci devono spostare. Ha parlato anche di Berardi, speriamo non ripeta le grandi prestazioni che fa di solito quando gioca contro la Juventus, dovremmo essere bravi a limitarlo. Altro passaggio, la visita di Spalletti ci ha fatto molto piacere, noi lavoriamo come Juventus per cercare di portare più giocatori possibili in nazionali, che è patrimonio del nostro calcio, abbiamo giocatori che possono entrare a far parte della nazionale. Ti ho fatto un sunto di tutte le parole di Massimiliano Allegri ancora in conferenza stampa, quali sono i passaggi che ti hanno colpito di più?
Beh, sono tutte dichiarazioni abbastanza standard. È chiaro che lui punta molto sulla questione Champions ed è normale, sarebbe l'obiettivo minimo, secondo me, per la Juve arrivare nei primi quattro. Sono abbastanza d'accordo sul fatto che c'è entusiasmo, che i giovani stanno crescendo, però ecco, devo dire che io continuo a pensare che no Pogba e no party, nel senso che quella tegola è pesante perché sono abbastanza certo che la Juventus quest'anno volesse metterlo veramente al centro del gioco, in maniera graduale, trovando il ritmo durante la stagione. Ecco, perderlo così è una mazzata e secondo me influirà molto sulla qualità di questa squadra, perché con tutto il rispetto degli altri, veramente Pogba era l'unico diverso. E quindi non lo so, sono curioso di capire se qualcun altro crescerà a tal punto da non far rimpiangere il vero Pogba, non quello visto nell'ultimo periodo a Manchester, nel primo anno a Juve. Però senza il vero Pogba questa squadra perde tantissimo. È come togliere Lukaku alla Roma, tanto per essere chiari, o togliere Martinez all'Inter, il vero Pogba, ripeto, Però io avevo fiducia, pensavo fosse l'anno giusto, ero convinto che potesse tornare, veramente. E quindi, è una Juventus meno forte senza Pogba.
È una Juventus meno forte, deve trovare nei suoi giovani una forza diversa e mi sembra di aver capito proprio questo dalle parole di Allegri quando dice siamo meno esperti e quindi pensa magari alla partenza di Di Maria, alla partenza di Pogba, però siamo anche più giovani e forti e determinati. Senti, ti posso chiedere Fabrizio se tu vedi in Locatelli, l'uomo che può prendere a questo punto con la partenza, con diciamo l'addio ormai certo di Pogba, le chiavi del centrocampo della Juventus quest'anno?
Guarda, me lo auguro, però è veramente tanta, tanta responsabilità. Io non so se sia in grado di diventare il fulcro del gioco della Juventus, perché è un ragazzo d'oro, è un ragazzo che ci mette l'anima, che non ha qualità, secondo me, da top player, però ci prova, non smette mai di provarci. Il problema è che alla Juventus siamo abituati a giocatori di livello super top in quella posizione, quindi non è facile, non è facile. Ha un grande carattere, secondo me. Bisogna vedere se basterà per sopperire comunque a delle carenze che i suoi predecessori non avevano, cioè non ha il lancio di Pirlo, non ha la fisicità di Pogba, non ha la cattiveria agonistica di Vidal. Quindi è bravo, non so se è sufficiente tutto quello che ha per essere il fulcro del gioco della Juventus.
Quindi insomma c'è un po' di perplessità da parte anche degli ascoltatori che ci stanno scrivendo. Sentiamoci l'audio che è arrivato proprio sulla Juventus, così rispondiamo.
Buongiorno Edo da Novara. Praticamente da quello che ho detto stamattina è Magnanelli il Deus ex machina dietro a questa Juve così aggressiva, così propositiva, che sembrerebbe, perché iniziamo col condizionale perché abbiamo fatto soltanto 4 partite. Se continua così, noi juventini siamo tutti contenti perché vogliamo vedere la Juve che domina le partite, che domina l'avversario. Perché ti chiami Juve, non devi più star dietro la linea della palla e subire gli attacchi in casa del Monza, dell'Empoli di turno, della Salernitana.
Bel messaggio perché un tifoso della Juventus molto per bene, educato, che magari non ha a cuore particolarmente il modus giocandi, chiamiamolo così, di Allegri, però dice se effettivamente, come ha detto anche Allegri, Magnanelli è uno è importante nel suo staff e lui può portare la Juventus a spingersi in maniera più offensiva, a noi va benissimo così. Perché poi tutto sommato Fabrizio abbiamo capito e visto e ascoltato dalla curva dell'Allianz nella partita di sabato contro la Lazio che i tifosi sono tutt'altro contro Allegri, anzi lo hanno inneggiato. È chiaro che ci può stare che dal punto di vista estetico vedere una squadra più propositiva. Magnanelli può essere la chiave e poi ti faccio un'altra domanda su di lui.
Beh, allora, che Magnanelli sia l'artefice del cambio di marcia della Juve, no, nel senso che fa parte dello staff e
Bravo.
sicuramente avrà portato delle idee importanti che lo staff di Allegri avrà valutato e magari accettato. Però, cioè, non è che adesso è Magnanelli l'uomo che fa tutto e Allegri, non fa nulla e accetta una situazione del genere da uno che, tra virgolette, è appena arrivato. Però questo non vuol dire niente. Io credo che la Juventus sia figlia del lavoro che è stato fatto in estate, nel senso, mi sembra che Allegri e il suo staff abbiano deciso di puntare molto sulla velocità a scapito magari di una gestione più oculata del gioco o magari rischiare meno, no? Come si dice in
Sì,
gergo.
sì.
Quindi magari prenderà delle imbarcate, per quello che secondo me in conferenza ha detto una sconfitta non ci deve far cambiare il nostro programma, perché secondo me lui mette in conto che qualche partita la perderà anche male,
Certo, ci può stare.
però dice preferisco giocarmela un po' più a viso aperto per provare a cavalcare l'entusiasmo dei giovani, e ha ragione, e ha ragione, e credo che sia il modus operandi giusto. Devi sperare però che chi ti ha portato fino a qua non abbia un raffreddore, perché hai pochi giocatori, secondo me, che possono tenere questo ritmo. E devi sperare, ripeto, che stiano non bene, benissimo fisicamente.
Tu sai che Magnanelli ha lavorato con De Zerbi. La
Sì.
domanda birichina che ti faccio è questa qui. Allora, la Juventus, dopo il primo Allegri, che secondo me doveva chiudere il ciclo dopo la notte di Cardiff, lì secondo me dovevano essere rimescolate un po' le carte, però non venne fatto e le cose non andarono poi benissimo. peggiorò un po' la situazione. Allegri voleva che si cambiasse un po' il gruppo era esausto, probabilmente qualcuno che stava in quel gruppo, poi abbiamo visto, è rimasto fino a poco tempo fa e magari ha limitato la serenità nello spogliatoio. Fatto sta che quello che saltò però fu proprio Allegri. Chiamarono Sarri per cambiare le famose narrazioni delle vittorie della Juventus, cioè dire non ci basta più soltanto vincere, tra virgolette, abbiamo vinto otto scudetti, avevano vinto all'epoca otto scudetti di fila, il nono, il decimo, l'undicesimo, quello che verrà, li vogliamo vincere in maniera anche diversa, spettacolare, proponendo gioco. Arrivò Sarri e arrivò un altro scudetto, ma non arrivò quel famoso cambio di narrativa. Perché? Perché era un passaggio troppo repentino, troppo traumatico, chiamiamolo così, anche di personalità. E allora tu dici, dove vuole arrivare Vincenzo? Magnanelli potrebbe essere una sorta di traghettatore interno per un cambio di filosofia che possa preparare in maniera meno traumatica all'arrivo, alla fine del contratto di Allegri, magari di un allenatore alla De Zerbi?
Ma io credo che la trasformazione sia già in atto, ma per il tipo di rosa che ha in questo momento in mano Allegri. Cioè, è cambiata molto la Juve rispetto allo scorso anno, eh? Cioè, guardate sì. Che un Bonucci in meno, un Pogba sul quale avevi fatto affidamento che adesso non c'è più, un Chiesa in più, un Vlahovic in più, perché lo scorso anno praticamente non li abbiamo visti, quindi sono come nuovi acquisti. Cioè, credo che non sia tanto una volontà di cambiare una mentalità interna, cioè, no, credo proprio che questa mentalità ci fosse già. Il problema è che non c'erano gli interpreti, perché è ovvio che un Vlahovic così ti permette di fare certe cose che lo scorso anno non potevi fare. Stesso discorso per Chiesa, l'ho detto poc'anzi, che secondo me è l'uomo cardine. Cioè, se Chiesa sta bene fisicamente, la Juventus ha un passo diverso. Cioè, non è in discussione questo. Il problema è che Chiesa così lo scorso anno non l'hai mai avuto. Quindi è ovvio che cambia il volto di una squadra in relazione ai giocatori che ha a disposizione. Poi indubbiamente la Juventus prima o poi troverà qualcosa di diverso, però, come dico sempre da ormai anni, non è un allenatore, non esiste allenatore che ha la bacchetta magica e trasforma la squadra a suo piacimento. Può sicuramente intervenire molto, ci sono alcuni allenatori che riescono, ma lo stesso Guardiola, se andate a vedere come giocava il Barcellona e come gioca il Manchester City, sono due cose diverse, profondamente diverse. Quindi un allenatore deve adeguarsi alla rosa che ha a disposizione, e secondo me Allegri finalmente, sottolineo finalmente, ha i giocatori giusti per provare a essere più offensivo. Ripeto, deve essere fortunato, perché se perdi i giocatori che ti permettono di cambiare questo modo di giocare, essere più offensivi, vai in crisi. Cioè, lo scorso anno, ma l'ha detto anche Allegri, con Di Maria non potevi accelerare, perché Di Maria non ce l'ha il passo per tenere quel tipo di ritmo. Certo è che Di Maria ti può inventare il gol dall'oggi
al
singolo istante, cosa che adesso non può fare nessuno se non Chiesa. Quindi i giocatori che hai determinano molto il tuo modo di giocare. Cioè, per me è abbastanza evidente. Forse Gasperini è l'unico che obbliga i giocatori a fare quello che vuole, ma infatti va a prendere giocatori da costruire.
Certo.
Difficilmente prende il campione già pronto.
Vabbè, anche perché poi magari economicamente è anche difficile da...
Però il trentenne già formato all'Atalanta farà sempre, secondo me, abbastanza fatica.
Sì.
Perché io l'ho visto ieri, ero praticamente a 20 metri da Gasperini. Gasperini, cioè, insulta positivamente tutti, è un po' come Messina nel basket, perché vuole che i giocatori facciano quello che dice lui. Ragazzi, è ovvio che se lo può permettere, perché Gasperini, ma anche perché sono dei giocatori di un certo tipo.
Certo.
Provate a immaginare Allegri che dice a Bonucci, a Pogba, tu fai così, diventa difficile. Secondo me diventa difficile. Però
molto.
Magari mi sbaglio io, eh.
No, no, io direi che diciamo, le frizioni anche che a volte Gasperini ha avuto con qualche giocatore nasce proprio dal fatto che quando sei di particolare personalità non ti fai guidare da un allenatore come fa Gasperini. Ma del resto, e chiudo il concetto perché abbiamo sforato, ma è sempre un piacere chiacchierare con te, Fabrizio. È un concetto che espresse Tudor in tempi non sospetti quando disse: guardate che allenare l'Udinese, allenare la Juventus è totalmente diverso. Perché
Bravo.
far fare quel tipo di lavoro a dei giocatori già formati con un certo. Con un tot numero di partite da giocare, che hanno anche la nazionale, con una certa età, una certa esperienza, non li puoi allenare o chiedere di fare determinate cose.
Guarda, chiudo con questo aneddoto, no? A Di Maria non puoi dire torna e dai una mano, non puoi,
No,
perché è Di Maria.
esatto.
L'unico che è riuscito, secondo me, nel corso degli anni a chiedere qualcosa di diverso a dei campioni è stato Mourinho. Mourinho a Eto'o, cioè secondo me è uno dei più forti attaccanti che abbia mai visto, gli faceva fare il terzino. Però è un modo di essere allenatore diverso. Non puoi chiedere a certi giocatori di fare determinate cose perché hanno lo status per risponderti, mister. Secondo me no.
Sì,
E
infatti.
quindi la differenza sta tutta in quello.
Molto, molto interessante come argomento e ci ritorneremo sicuramente. Grazie a Fabrizio Poncirolli, ciao Fabri.
A voi un abbraccio.